Mondo Vagando.
Maggio, mese delle rose, delle spose e dei matrimoni. E quando si parla di matrimoni si parla anche di viaggi di nozze. È un viaggio che si concede alla maggior parte delle coppie, che resta sicuramente uno dei più belli e romantici, per non dire incancellabili, della vita. Non a caso è sinonimo di luna di miele. Ma quando è nata questa usanza? Come si è evoluta nel tempo e quali sono le ultime tendenze in fatto di destinazioni? Lo scopriamo subito insieme a Claudio Visentin, docente di storia del turismo dell'Università della Svizzera Italiana, fondatore e presidente della Scuola del Viaggio. Professore, ben ritrovato.
Buongiorno.
Allora, né di Venere né di Marte, non ci si sposa e non si parte, però si può parlare di viaggi di nozze. Una bella invenzione. Quando è nata questa usanza?
Beh, intanto abbiamo questo termine molto bello, luna di miele, che è decisamente più antico di viaggio di nozze, e mi piace per questo suo sano realismo, cioè dice che i primi tempi del matrimonio sono miele, però durano soltanto una luna, cioè 27 giorni. Ecco, in passato esisteva la luna di miele, ma le coppie non partivano, al limite partiva la sposa per raggiungere lo sposo. C'è un film bello di Rubini che si chiama proprio Il viaggio della sposa. Erano spesso le spose che viaggiavano per raggiungere il marito. Poi nell'Ottocento invece nasce proprio il viaggio di nozze, cioè la coppia parte assieme per delle mete famose, per delle mete appunto da viaggio di nozze, e comincia così la sua vita matrimoniale. La vita matrimoniale comincia con questo periodo neutrale all'estero, si gioca in campo neutro, direbbe un appassionato di calcio, e io credo che sia verso il 1850, verso la metà dell'Ottocento, cominciamo a trovare segno delle prime coppie che partono.
E partono per dove? Il viaggio di nozze è un viaggio particolare, come tale richiede anche una destinazione altrettanto particolare. Quali erano le prime mete, diciamo così, predilette?
Beh, sono in fondo anche le mete di oggi su scala europea. Quella che mi piace ricordare nel turismo americano soprattutto erano le cascate del Niagara. Non dobbiamo dimenticarci che per molte coppie non c'era nessuno spazio di intimità e di conoscenza in tutti i sensi prima del matrimonio. Il fidanzamento era un tempo molto sorvegliato. Nell'Ottocento le ragazze cominciano a poter scegliere il marito, che è una grande novità rispetto al passato, o quantomeno a poter dire che un marito non gli piace, ecco, a rifiutare un marito, rifiutare un pretendente succede abbastanza spesso, però poi sono sorvegliatissime nel fidanzamento. Quindi questa cascata del Niagara simboleggia proprio questo grande evento che avviene durante il viaggio di nozze, cioè l'inizio della vita sessuale comune. Per gli italiani ovviamente Venezia, Firenze, Capri, Roma. È interessante che le spose hanno voce in capitolo, perché poi quando tornavano a casa spesso cominciava una serie di gravidanze abbastanza frequenti e quindi le donne non viaggiavano più. Il viaggio di nozze spesso era il loro viaggio e si riconosceva che dovessero avere voce in capitolo. Il marito doveva mostrarsi molto abile a guidare questo piccolo gruppo, evidentemente è un'immagine della guida futura del matrimonio, quindi doveva mostrare di essere capace di essere il leader della futura famiglia, ma la donna poteva dire la sua su dove si voleva andare.
Ma questa usanza inevitabilmente, come tante altre, si è evoluta nel tempo. Con luna di miele trovo sia anche come definizione più romantica rispetto a viaggio di nozze. È cambiato anche il significato proprio in sé di questo viaggio?
Non c'è dubbio. Sta evolvendo molto rapidamente. Intanto molto spesso il viaggio di nozze arriva dopo una lunga convivenza, per cui diciamo è chiaro che non si vuole rinunciare a una bella vacanza e comunque si vuole celebrare l'inizio della vita in comune, ma non è proprio l'inizio della vita in comune, perché molte coppie vivono assieme
e viaggiano, chiedo scusa se la interrompo, e viaggiano molto prima del viaggio di nozze.
E viaggiano molto prima del viaggio di nozze. Il viaggio è proprio un momento di conoscenza per sincronizzarsi e per imparare a stare assieme, però diciamo è rimasta una piacevole abitudine. Invece la vera novità è soprattutto caratterizzata intanto dal cambio delle mete, che sono sempre mete più esotiche, perché col viaggio aereo ci sono i Caraibi, le Maldive, la Polinesia, le Seychelles, ma poi è cambiata anche l'abitudine, la tendenza a sposarsi all'estero, che è qualcosa di diverso, cioè il viaggio di nozze diventa anche celebrazione del matrimonio. Si va in un posto esotico, ci si sposa, a volte con riti anche molto coreografici, molto spettacolari, con le piroghe polinesiane e con il capo indigeno che celebra il matrimonio. E in questo lo fanno per esempio molte coppie che sono al secondo matrimonio e allora non vogliono fare una brutta copia della prima celebrazione e allora lo fanno all'estero con meno invitati una volta, ma ultimamente sta anche nascendo l'abitudine di fare un grande viaggio tutto assieme con gli amici e quindi fare il matrimonio all'estero e fare una grande vacanza di gruppo. Sono le novità.
E tra le altre novità, che cosa si prospetta per il viaggio di nozze del terzo millennio?
Ah, ci sono delle possibilità divertentissime. Dimenticatevi di Las Vegas, che era quello famoso, si andava a Las Vegas, si decideva di sposarsi, ci si sposava. Per lungo tempo Las Vegas è stato il posto dove era più rapido sposarsi dopo aver preso la decisione, adesso non è più così, hanno messo qualche limite anche loro. Ci si può sposare veramente dappertutto, c'è un'industria e degli organizzatori speciali per questo. Ci si può sposare in un castello, in un tempio thailandese, in una chiesa di ghiaccio in Lapponia, interamente di ghiaccio. Ci si può sposare a Disneyland, ci si può sposare sott'acqua, ci si può sposare in volo su un piccolo aereo. Qualcuno si è sposato anche durante un bungee jumping, cioè questi salti con l'elastico. E quindi
da batticuore.
Sono un'immagine della vita matrimoniale anche loro, devo dire, con i loro sobbalzi.
C'è anche chi ama il fai da te, questa diciamo è una delle opportunità e quindi ci sono anche molte guide, molti spunti dove prendere, diciamo così, ad esempio programmare il proprio viaggio di nozze.
Certo, il viaggio di nozze tradizionale è stato sempre affidato all'industria turistica perché gli sposi avevano così tanto a cui pensare che gli faceva comodo che qualcuno organizzasse il viaggio per loro. Ultimamente però con questi cambiamenti molte coppie si divertono a organizzare il loro viaggio di nozze. C'è una guida Lonely Planet recente, interessante per esempio sul tema, oppure diciamo ci si può organizzare contattando i resort, facendo dei preventivi, insomma si possono fare anche viaggi di nozze divertenti, per esempio a piedi nell'Italia centrale, che è un'idea bellissima, c'è questa idea di camminare assieme che funziona. Comunque sì, c'è anche diciamo un viaggio, c'è anche la possibilità di un viaggio di nozze fai da te e questa è anche una novità.
Ovunque sceglierete di andare per il vostro viaggio di nozze, professore, credo che il nostro augurio sia che sia solo l'inizio di un lungo viaggio a due anche nella vita poi di tutti i giorni, perché la luna di miele, cioè il miele si esaurisce e resta, no? È possibile che resti solo la luna?
Il miele si esaurisce ed è bene sapere che i barattoli di miele non sono infiniti, ma questo diciamo un certo sano realismo aiuterà poi lo sviluppo delle unioni anche quando il miele finisce. Diciamo che intanto che si pensa al viaggio di nozze può essere una buona strategia, una buona idea prepararsi e cominciare a pensare a cosa si farà quando il miele finisce. Non è detto che debba essere per forza una rottura o la fine di un'unione, ci sono molte coppie che vanno avanti sulla base anche di un sano pragmatismo, diciamo, sanno che le cose cambiano e che l'incanto dei primi giorni è speciale, ma è anche l'incanto dei primi giorni.
E con questa pillola di saggezza noi salutiamo il professore Claudio Visentin, docente di storia del turismo all'Università della Svizzera Italiana, fondatore e presidente della Scuola del Viaggio. Grazie per essere stato con noi.
A presto e auguri.
Mondo Vagando.